Bye. Benvenuti alla chiesa del santo funk che ti fa tanto bene ai ginocchi, come dicono in Lombardia. Gesù ti salva soprattutto con la cassa dritta. Va bene, cacciamo via i Maranza. Il pezzo si chiama Church Lady, Dennis Ferrer. È saltato fuori perché sto facendo, ho fatto un po' una piccola ricerca per un pezzo di una lezione nuovo che sto facendo agli studenti di sound sulla relazione tra gospel e house, e ho trovato questa roba qua che mi sembra proprio precisa. Me la fessero suonata a 8 anni, io sarei diventato un ragazzo pio. E buonasera a tutti. Questa sera volevo raccontarvi la seguente cosa: come nella mia vita sia arrivata a un certo punto, molto tardi e in una maniera bizzarra, per motivi storici e per motivi personali, come mi sia giunto alla conclusione che la musica bisognava ballarla, cioè come il ballo, il ballare, l'andare nei club a scuotere il culo è entrato nel mio folklore personale, perché non è stato sempre così. La verità è che durante la mia adolescenza, diciamo fino alla tarda adolescenza, quindi diciamo fino ai 16-17 anni, per me il ballo era stata un'esperienza brevemente limonastica, eseguita intorno ai 12-13 anni con la perniciosa musica di Battisti Mogol, musica bellissima, testi tremendi. Quindi cantinette, feste delle medie, quello per me era ballare. Poi sapevo che c'era della gente che andava a ballare. La febbre del sabato sera è uscito quando io avevo già 19 anni ed ero già stato a ballare, ma la ci sarei andato dopo poco, ma non in quel tipo di contesto. Prima però la gente andava a ballare, c'erano intanto il Liscio, tutta quella roba lì. E poi c'erano dei giovani che ballavano. Vorrei aggiungere un'altra cosa: se voi guardate Woodstock ci sta della gente che balla, isolati, diciamo, quando ci stanno i Santana qualcuno si alza e si mette a ballare. Però alla mia generazione tendenzialmente questa cosa qui non ha mai appartenuto. Non solo, ma ascoltavamo dei dischi che poco si prestavano a quel genere di reazione, benché poi ci fossero alcuni brani che spingevano, e io me ne ero accorto che spingevano. Di più, io naturalmente, come tutti i bambini, la mia reazione alla musica era anche una reazione fisica, di giubilo fisico, quindi balletti. Comunque mi ricordo che il mio rapporto con la musica prevedeva anche che in certi casi io muovessi il corpo. Però non c'era, era una cosa appunto di bambino, non ho mai avuto un aspetto sociale. Come tutte le mie storie, c'è questa caratteristica di merda che l'antefatto dura tutto il tempo e poi il fatto dura 20 secondi. Scusate, perdonatemi, ho inventato un genere letterario, l'anticlimax. Io sono cresciuto durante gli anni 70, cioè nell'anno in cui hanno rapito Aldo Moro, che è un grande spartiacque culturale italiano e storico. Io avevo 18 anni, ne avrei compiuti 19 quell'estate. 78, sì, giusto. Quindi la parte dell'adolescenza di cui sto parlando, cioè fino a quel momento, è stata un'adolescenza molto politica, molto legata appunto allo stare per strada, ai movimenti, al comunismo, comunque all'idea di cambiare la società. C'era molta piazzetta, c'era molto appunto quel tipo di universo, e il tutto era tenuto insieme dalla politica. Cioè il grande collante che teneva insieme me e i miei amici era uno sguardo sul mondo, una visione del mondo, non tanto con l'idea vogliamo fare una società migliore, quanto è brutta questa società. Quindi non tanta costruzione politica, ma un casino di critica, ecco. Poi è successa la cosa di Moro. La cosa di Moro è stata importante perché mentre prima, benché nessuno di noi fosse entrato nelle Brigate Rosse o avesse intenzione di farlo, diciamo che gran parte delle cose che facevano loro non era particolarmente efferato. Diciamo, ecco, mettiamola così, quando hanno iniziato a sparare e poi c'è stata l'escalation che arriva al rapimento e poi all'omicidio di Moro, molti di noi che prima pensavano che in fondo una strategia di lotta non sanguinaria ma più radicale, come quella che facevano, diciamo, certi gruppi all'inizio, naturalmente azioni violente, diciamo condannabili, però comprensibili nella nostra logica, perché il mondo era brutto e molto repressivo e molto poco conduttivo di una libera espressione della nostra felicità di stare al mondo. Quindi, mentre naturalmente noi avevamo un approccio completamente non violento, inteso in un senso che no, noi ci ripugna la violenza, però nessuno di noi si è messo a sparare, ecco, questo voglio dire. Mentre a un certo punto qualcuno si è messo a sparare. Quando hanno iniziato a sparare, naturalmente un casino di gente come me, insomma, ha fatto un respiro, ha detto ok, va bene, fino adesso abbiamo fatto questa cosa qua, siamo tutti d'accordo che la società è una merda, però insomma forse entrare in clandestinità, io non so se A, c'ho le palle per farlo, B, c'ho voglia di farlo, C, mi sembra una strategia che va da qualche parte. Quindi un casino di gente intorno alla mia età, 17, 18, 19 e molti di più di quelli più grandi, diciamo, hanno a un certo punto capito che questa roba qua non avrebbe portato a nessun cambiamento, né la lotta armata né la lotta non armata, ma molto vocale e molto incazzosa, che era quella che facevamo noi. Si è capito questa cosa qua, si è visto il muro e si è capito che quel muro era bello, spesso, grosso, non si sarebbe rotto, non, se si fosse rotto, in molti di noi, tra cui io, abbiamo pensato poi che succede, cioè se le Brigate Rosse vincono la partita, che mondo ci sarà? E nessuno sapeva darsi una risposta. Quindi c'è stato un momento di smarrimento totale, un casino di gente ha iniziato a farsi le pere, un casino di gente ha iniziato a rivolgere la propria attenzione a pratiche e filosofie di provenienza orientale. A Milano, io abitavo a Roma, a Milano un botto di gente è diventata arancione in quel periodo, cioè ha aderito al meraviglioso mondo di Osho. C'era molto smarrimento. Il punk, naturalmente, che arrivava proprio in quella fase, ha contribuito a aggiungere un layer, un livello di surrealismo in tutta questa roba qua, perché quando noi abbiamo manifestato l'idea che il punk fosse fantastico, un sacco dei più vecchi, dei centri sociali, dei gruppi politici, ci guardavano come dire: non sono sicuro che il punk possa essere una risposta leninista all'attuale situazione. Gli indiani metropolitani, quindi l'idea del surrealismo, della lotta politica fatta con degli slogan fantasiosi e surrealisti, sottraendosi alla logica, diciamo, della dinamica politica. Quindi un momento di confusione. In questo momento di confusione, e qui arrivo alla mia storiella, scopriamo che in una discoteca che era negli anni 60 la concorrenza del Piper a Roma, dove hanno suonato un sacco di gruppi negli anni 60, era uno dei posti dei beat romani negli anni 60, della musica beat naturalmente. Quindi mondo Patti Pravo. Patti Pravo apparteneva al Piper e il Titan ci avrà avuto qualcosa di suo, diciamo. Io me lo ricordo perché i vecchi, i miei amici più vecchi di me, si ricordavano del Titan negli anni 60. Scopriamo che il Titan fanno la discoteca rock. Così a me mi ricordo, mi è arrivato con questa dicitura. Naturalmente la prima cosa che ho provato è stato un momento di dissonanza cognitiva, perché per me le due parole discoteca e rock non avevano nessun punto in comune. Quindi, una sera con amici, ci facciamo coraggio, dicevano tutti che era divertente, prendiamo e andiamo dentro questo posto. Questo posto era una discoteca molto old school, di quelle che si vedono nei film ambientati negli anni 70, cioè luci basse, divanetti rossi, pista al centro, divanetti tutto intorno, una specie di separé ma non privé in nessun modo sul retro, cioè non aveva niente di architettonicamente amichevole, sembrava un posto de mignotte, non so come dire, per dirla, naturalmente lo dico con tutto il rispetto per le signorine che vendono le proprie grazie per denaro. Cioè era un posto da papponi, insomma sembrava quella roba là. E noi naturalmente non eravamo vestiti così, nessuno gli era venuto in mente di mettersi naturalmente non una giacca, non una cravatta, quello non sarebbe mai arrivato se non in versione punk, ma eravamo vestiti come eravamo vestiti noi di solito, e cioè con un mix di cose anni 70 e cominciavamo con alcuni elementi punk o che a noi sembravano punk. Questa era proprio, diciamo, in una fase di transizione. Quindi andiamo a sto cazzo di Titan, paghiamo il biglietto, entriamo e troviamo una folla veramente molto eterogenea, molto. Età media più grandi di noi, noi eravamo forse i più giovani o comunque tra i più giovani, minorenni o appena maggiorenni, pieno, murato di gente. Tutti ballavano o comunque si divertivano molto. Naturalmente, diciamo, si drogavano in maniera semivisibile, ma non visibile. Cioè non ho visto alcuni eccessi al Titan, ma mai, diciamo, eccessi come quelli che ho visto poi in anni dopo in altri locali, per esempio della scena gay. No, diciamo, qui siamo in una zona semi rispettabile. L'aspetto divertente però era che mentre fuori diciamo, quelli del nostro giro e il mondo era attanagliato, gli anni de piombo, quelli li chiamavano. Quindi no, quest'idea di città controllate dalla polizia, uno scenario generico di repressione, gente fermata per strada solo per il modo in cui era vestita. Chi ha la mia età o qualche anno di meno si ricorda di tutto questo, mentre lì dentro si godeva, cioè si andava lì dentro e si sentiva della musica piacevole, a tratti nuova, a tratti non nuovissima, ma soprattutto, diciamo, apparecchiata per ballare, quindi che usciva da grosse casse. C'era un DJ di cui adesso vi parlerò e la musica era alcune cose più vecchie tipo i Rolling Stones, altre cose più nuove tipo Patti Smith, Springsteen, i Talking Heads, Rod Stewart, cioè Blondie quando è arrivata, delle cose più vecchie insieme a delle cose più nuove, mixate con solenne incoscienza da Roberto D'Agostino, che forse qualcuno di voi sa chi è, poi diventato tutto, tra cui diciamo inventa l'opinionista che sa tutto di niente, che però lui fa naturalmente in maniera molto sublime, ha un sito The Gossip dove però parla di politica, insomma, diciamo, è uno dei player. Intanto si vede in televisione tutto tatuato adesso con questo suo enorme pizzetto bianco. dietro ad Agostino, che gli passava i dischi con un aspetto rituale proprio, c'era Paolo Zaccagnini, che se lo cercate su Google Immagini è uno che ha un barbone lunghissimo, già all'epoca leggendario perché era dentro Eccebombo, il primo film di Nanni Moretti, dove faceva ovviamente se stesso e non poteva fare altro che se stesso. Zaccagnini, che io naturalmente ho conosciuto lì e poi ho scoperto chi era, eccetera, eccetera, non ballava. Già all'epoca si riteneva anziano, quindi stava lì dietro, a volte con gli occhiali neri, e gli faceva proprio da controscena. Il Titan era veramente sorprendente per via di questa discrepanza con l'esterno. E questi erano anni molto complicati, molto bui, molto difficili, con la gente che moriva di overdose, cioè era un momento veramente topico. E il Titan, il venerdì e il sabato, forse solo il venerdì, forse solo il venerdì, era proprio un momento di salvezza. Talmente un momento di salvezza che non solo andavo al Titan ed ero uno dei facinorosi frequentatori del Titan, ma poi ho conosciuto Massimo Costa, che non c'è più, e Roberta Di Nicola, che invece mi dicono stia benissimo e forse non su Facebook, che erano i due organizzatori di questa roba qua, e insieme a loro, all'inizio degli anni 80, ho collaborato in qualità di fotocopista, ultimo motorinista, fattorino, slash bigliettaia, per diverse cose che hanno fatto loro, tra cui la coda finale del Titan, che naturalmente, come tutte le cose belle, ha chiuso po pochissimo tempo dopo. Quindi, a differenza di molti di voi, il ballo per me, l'idea della musica insieme al corpo, è arrivato dopo, diciamo, è arrivato più tardi e ha costituito un momento di epifania che naturalmente non mi ha mai più abbandonato, come sanno i miei studenti di sound che hanno visto il mio culaccio agitarsi in classe a volte mentre suona della musica. Allora, vediamo di riuscire a fermare questa roba qua. Fermo, esatto. Ti fermo, sto cercando di suonarvi della musica senza smerdare. Volevo farvi sentire It's Only Rock and Roll dei Rolling Stones, che era uno dei pezzi che suonava ad Agostino al Titan. Vi abbraccio tutti, vi raccomando di stare saldi e ci vediamo domani sera qui.